Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, siamo giunti nelle ultime puntate, andiamo a vedere molto a fondo lo stato in cui si trovava la Palestina e Gerusalemme nel momento in cui giunge il momento centrale di tutta la storia dell'uomo, ovvero l'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo. La Palestina è sotto il controllo romano, controllo politico indiretto, diciamo, ed è sotto lo scettro di un re pagano, di un re pagano. La comunità cultuale di Gerusalemme soffre profondamente di questa occupazione politico-militare per Israele, una umiliazione molto profonda, non avere la libertà politica, non avere l'indipendenza, perché leggevano l'indipendenza politica, la forza politica come un segno della elezione divina, un segno della benedizione divina. Infatti Dio, quando aveva voluto, pensiamo al re Davide, aveva sostenuto questo piccolo popolo, lo ha fatto crescere e vincere contro regni molto più forti apparentemente. Quindi l'abbandono politico, la sudditanza a Roma e a Erode, a sovrani pagani, è una grandissima umiliazione ed è una sconfitta, è percepita come una sconfitta anche delle attese messianiche del popolo ebreo. Di fatto Roma, come mostra perfettamente Rohrbacher, è giunta a dominare tutto il mondo mediterraneo, guidata dalla provvidenza. La provvidenza, passo dopo passo, ha portato Roma sulle sponde del Mar Mediterraneo orientale. Soprattutto la grande vittoria contro Cartagine è stata decisiva per permettere a Roma di conquistare tutte le terre che si affacciano sul Mediterraneo. Ebbene, in questo momento avviene l'episodio centrale della storia della Chiesa, ma anche di tutta la storia dell'uomo, un episodio che è storico, perché è l'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, l'incarnazione del Verbo, è un fatto storico, non è solo un fatto, diciamo, metafisico, un concetto teologico, un dogma della nostra fede, ma è anche essenzialmente un fatto storico. Ciò è dimostrato da molte cose e innanzitutto, come vedremo, dalla estrema ricchezza di particolari storici e di precisione con cui gli evangelisti descrivono la nascita di Gesù. Perché è importante, cari amici, capire molto bene questo fatto, capire cioè molto bene che la nascita di Gesù è un fatto reale, un fatto storico, è un fatto accaduto in un preciso momento, cronologicamente rintracciabile. È accaduto in un tempo, in un luogo noti, descritti con chiarezza assoluta dai racconti evangelici. Perché se noi non ci radichiamo in questa verità, se non ci radichiamo in una comprensione profonda della storicità della incarnazione di Cristo e nella storicità della nascita di Cristo a Betlemme, noi smarriremmo in un certo senso, tutto il significato più profondo della nostra fede. Si può dire che l'assalto, un po' di tutti gli eretici, ma in particolare del modernismo e di tutta la cultura teologica corrotta dal modernismo, dal protestantesimo razionalista, 8-900, tutto il degrado del pensiero teologico cristiano e dipende in gran parte proprio dalla negazione della natura storica della vita di Cristo, in particolare a partire appunto dalla sua nascita in Palestina. Negare la storicità della nascita di Cristo significa farla scivolare, la nascita, l'incarnazione del Verbo, la nascita a Betlemme, l'infanzia di Gesù, e quindi poi tutta la vita di Gesù, farla scivolare nel mito, farla diventare un fenomeno, diciamo, di carattere simbolico, astratto, magari anche molto bello e profondo, ma significa smarrire proprio, diciamo, l'essenziale della nostra fede. Ecco perché adesso dedicheremo, seguendo e leggendo direttamente diverse pagine di Rohrbacher, diventa decisivo, diventa importantissimo radicarsi in questa convinta adesione alla storicità più rigorosa della nascita di Gesù. Se non facciamo questo, la fede cattolica, la fede cristiana, diventa un'agnosi, diventa una dottrina separata dal tempo, dallo spazio, dalla storia, una sorta di filosofia, di concezione metafisica. Perde ogni significato in ultima istanza, e poco potrebbe distinguere la fede cristiana dalle tante religioni orientali o in generale del passato, che di fatto possono e dicono di tutto, ma non possono e non dicono che il Figlio di Dio si è incarnato, si è fatto uomo in un preciso momento e luogo. E invece l'elemento che distingue il cristianesimo da ogni altra fede religiosa e una parte essenziale della sua verità, e che connota, distingue, sottolinea la sua verità in modo particolarissimo, è proprio la natura storica, di fatto storico, della incarnazione del Verbo, della nascita del Salvatore, di nostro Signore Gesù Cristo a Betlemme. Dunque, questa premessa, che può sembrare un po' noiosa o forse inutile, in realtà per me è tutt'altro che inutile, perché adesso leggeremo alcune pagine e commenteremo alcune pagine di Rohrbacher, ancora più convinti della bontà del modo di raccontare la nascita di Cristo, di questo grande storico. Se si prende la Bibbia e il Nuovo Testamento in particolare come appunto un testo solo religioso, e si fa scivolare nel mito lo spessore storico dei fatti narrati, come se i profeti, gli autori ispirati dallo Spirito Santo che hanno scritto i libri della Bibbia avessero voluto solo darci qualche racconto di tipo mitologico, edificante, moralmente significativo, ma non avessero voluto descrivere fatti storici concretamente accaduti, ebbene, se noi cadessimo in questa tentazione, in un certo senso la nostra fede sarebbe in pericolo, la nostra fede svanirebbe in una fumosità New Age, una fumosità di concetti, per quanto seducenti, ricchi, profondi, privi di corpo, privi di spessore, privi di verità e del tutto confondibili con qualunque altra religione. In effetti, oggi nel mondo, a volte anche purtroppo nel mondo cristiano, nel mondo fra i fedeli cattolici, serpeggia un malinteso spirito ecumenico che porta a confondere tutte le religioni, tutte le fedi, a confonderle fra loro, a pensare che in fondo sono solo diverse sfaccettature, modi diversi di esprimere un'unica verità sottostante più profonda. E questo sentire ha come essenziale punto di appoggio la negazione della natura storica della nascita di Cristo. Trasforma in un mito, in un simbolo, la stessa nascita di Cristo. E invece, e davvero questa è l'ultima parte della nostra premessa, la bellezza, la cosa che commuove nel sottolineare l'incarnazione di Cristo in un preciso luogo e tempo storico, a partire da una precisa storia e da una precisa famiglia, dicevo, la cosa commovente di questa incarnazione, di questa nascita a Betlemme, consiste proprio nel fatto che se noi abbiamo la forza di credere e di riconoscere la concretezza dell'incarnazione, noi non possiamo non commuoverci, non possiamo non provare subito una vivissima emozione. Dio si fa uomo, entra nella storia e ci sono elementi concretissimi che dimostrano l'assoluta credibilità, oggettività proprio storica di questo fatto sconvolgente, di questo fatto che cambia la storia di tutto il mondo, la cambia per sempre, orienta il senso sia dei secoli precedenti sia dei secoli successivi fino alla fine del mondo, perché Cristo e la sua incarnazione sono evidentemente il centro della storia, sono il fondamento di tutta la storia, sono la ragion d'essere di tutta la storia e quindi non si può non provare una intima, una profondissima commozione proprio e solo se abbiamo la forza di assaporare in tutta la sua intensità questa verità. La nascita di Cristo avviene in un tempo e in uno spazio precisi e ci sono prove certissime che effettivamente così è andato. Ecco, adesso, come vi avevo promesso, mi scuso per la lunghezza della premessa, ma credo che se non si fa una premessa prima di affrontare un tema così, evidentemente non la si dovrebbe fare mai. Iniziamo a leggere come Rohrbacher descrive la nascita di Cristo. Leggo proprio alcune pagine e le commentiamo passo per passo. Nel tempo che lo scettro era uscito di Giuda e che contro voglia di Giuda era passato nelle mani di un idumeo, Erode, ovvero di un pagano, per conseguenza nel tempo in cui, secondo la profezia di Giacobbe, il Messia, il Cristo, doveva venire, eravi al tempo di Erode, re di Giudea. Un sacerdote per nome Zaccaria, della classe di Abia, e la sua moglie, delle figliuole di Aronne, che si chiamava Elisabetta, ed erano entrambi giusti dinanzi a Dio, Zaccaria ed Elisabetta, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e nelle leggi del Signore, e non avevano figliuoli per essere Elisabetta sterile, e tutti e due erano di età avanzata. Ora avvenne che mentre faceva la funzione di sacerdoti dinanzi a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte a Zaccaria di entrare nel tempio del Signore e di offrirvi l'incenso. E tutta la folla del popolo pregava fuori nel momento dell'incenso. E apparve a Zaccaria l'angelo del Signore, stando alla destra dell'altare dell'incenso. E Zaccaria, al vederlo, si turbò e il timore prese sopravvento su di lui. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché è stata esaudita la tua orazione, la tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliuolo e gli porrai nome Giovanni, e sarà a te di gioia e di giubilo, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché egli sarà grande al cospetto di Dio, non berrà né vino né sicera, e sarà ripieno di Spirito Santo sin dall'utero di sua madre, e convertirà molti dei figli di Israele al Signore Dio loro. Ed egli precederà davanti a lui con lo Spirito e con la virtù di Elia, per rivolgere i cuori dei padri verso i loro figliuoli e gli increduli alla sapienza dei giusti, per preparare al Signore un popolo perfetto. E Zaccaria disse all'angelo: come comprenderò io tale cosa, perché io sono vecchio e mia moglie è anche lei avanzata in età? E l'angelo gli rispose e disse: io sono Gabriele, che sto nel cospetto di Dio e sono stato mandato a parlarti e a recarti questa buona novella. Ed ecco che tu rimarrai muto e non potrai far parola sino al giorno che questo succeda, perché non hai creduto le mie parole, le quali si adempiranno a suo tempo. E il popolo stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del tardare che egli faceva nel tempio. ma essendo egli uscito non poteva parlare ad essi, e compresero che egli aveva avuto una visione nel tempio. Ed egli andava facendo loro dei cenni, e restò muto. E avvenne che, finiti i giorni del suo ufficio, se ne andò a casa sua. E dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, rimase incinta, e per 5 mesi si tenne nascosta, dicendo: così ha fatto con me il Signore, quando si è a me rivolto per togliere la mia ignominia fra gli uomini. Ecco, come vedete, qui Rohrbach ha citato ampiamente il Vangelo di Luca e il famoso episodio dell'annunciazione, potremmo dire, a Zaccaria della nascita del precursore, cioè di Giovanni il Battista. Questo uomo che sarà fin dal seno della madre portato a un grado di santità estrema. E notate come il racconto sia preciso, sia quasi una cronaca. Si sofferma a descrivere il luogo esatto in cui l'angelo è comparso, perché Zaccaria era nel tempio, il fatto che apparteneva ai sacerdoti, doveva offrire l'incenso. È ricchissimo di particolari che fanno capire come si tratti quasi di una cronaca in cui ogni particolare è importante, decisivo. E abbiamo poi un luogo spesso ricorrente nella Bibbia, cioè la sterilità dei genitori, di figli destinati poi a essere eletti a compiti particolari, come Abramo e Sara. Ecco che anche Zaccaria e Elisabetta sono sterili, o meglio, Elisabetta è sterile e vive la sua sterilità come una grandissima ignominia e vergogna, proprio perché per le donne di Israele nessuna vergogna era superiore alla sterilità, in quanto ciò significava avere la certezza di essere escluse dalla possibilità di dare al mondo il Salvatore. È chiaro che Rohrbach procede, adesso leggiamo il commento che fa al Vangelo di Luca. Tutto in questo episodio che abbiamo appena narrato annunzia un figlio straordinario. Cioè, quello che sta accadendo è senz'altro straordinario. Nascerà un figlio particolare, voluto da Dio e benedetto da Dio. Il padre e la madre di questo figlio discendono da un'illustre famiglia, la famiglia di Aronne. Aronne è la famiglia per eccellenza di stirpe sacerdotale. I nomi loro medesimi indicano qualcosa di divino. In ebraico Zaccaria significa ricordo del Signore e Elisabetta è nome che significa Dio del giuramento. Essi sono tutti e due molto vecchi, come Abramo e Sara. Elisabetta è sterile. Il padre è sacerdote di una delle 24 classi o famiglie sacerdotali nelle quali Davide aveva spartito tutti i discendenti da Aronne affinché anch'essi servissero alla loro volta nel tempio. Cosa che ancor più li nobilita, ambedue sono giusti, non solo dinanzi agli uomini, ma anche dinanzi a Dio, fedeli nell'osservanza di tutti i suoi comandamenti. Nel tempio medesimo viene annunziato a Zaccaria la nascita di un figlio. Un angelo che l'annunzia, un arcangelo che ha nome Gabriele, ovvero in ebraico forza di Dio, è stato inviato ad annunziare grandi cose. Questo figlio si chiamerà Giovanni, ed è interessante osservare che Giovanni significa colui che è pieno di grazia. Notate, cari ascoltatori, la vicinanza al saluto angelico che l'angelo appunto darà a Maria, piena di grazia. Ecco, anche il termine, il nome Giovanni significa pieno di grazia. E in effetti Giovanni, San Giovanni, sarà battista, sarà purificato nel seno della madre, sarà santificato nel seno della madre dall'incontro con Cristo. Quest'uomo che nascerà, cioè San Giovanni, sarà grande al cospetto del Signore, sarà ripieno di Spirito Santo fin dal seno della madre, convertirà molti figli di Israele al Signore Dio loro. Il padre, che dubita un istante, ma dubita proprio lievemente, non tanto della potenza divina, dell'onnipotenza di Dio, ma della missione divina del personaggio che gli parla, cioè Zaccaria non è che non ha fede in Dio, ma ha qualche dubbio sulla persona che gli sta dicendo cose così grosse. Ebbene, questo dubbio è sufficiente a vedere Zaccaria punito con il mutismo per tutti i mesi che separano l'annuncio dalla nascita di Giovanni Battista. E poi il miracolo di Elisabetta, che è ormai molto vecchia e che di fatto rimane incinta di questo bambino, che si intuisce che è di fatto voluto da Dio. Ebbene, già Isaia aveva annunziato questo prodigio. Infatti in Isaia sta scritto: il Signore darà egli stesso a voi un regno. Ecco, una vergine concepirà e partorirà un figlio, e il nome di lui sarà Emmanuel, ovvero Dio con noi. Il sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamato Nazareth. Fu mandato da una vergine sposata a un uomo della casa di Davide, e la vergine si chiamava Maria. Quindi questo è sempre il Vangelo di Luca, il Vangelo più attento all'infanzia, citato da Rohrbacher. Abbiamo il primo miracolo, che è quello dell'annuncio a Zaccaria, ma subito dopo il secondo, perché in Galilea, in una piccola città di nome Nazareth, una vergine sposata a un uomo della casa di Davide, cioè un uomo di stirpe regale, riceve un'annunciazione tanto più importante di quella ricevuta da Zaccaria. Ora notiamo dei particolari sulla scia appunto del testo di Rohrbach. Non è più a Gerusalemme, la città regale, la città conquistata e trasformata in capitale del regno dal re Davide. Non è più in Gerusalemme, dicevo, né nel Tempio, né nel Santuario, che ha luogo l'Annunciazione a Maria. Non è fra lo splendore delle cariche sacerdotali o il fasto dei riti del Tempio. Ma l'Annunciazione avviene questa volta in una città della Galilea. E la Galilea, vi ricordo, che era una delle province più povere, meno stimate. Non era essere un Galileo, era quasi così, ecco, appartenere a una regione poco importante, poco stimata, poco considerata dagli altri ebrei. Immaginate, in uno stato, di essere nati in una regione poco ricca, poco importante, poco industrializzata, poco famosa, anzi famosa per la sua povertà e la sua insignificanza. E oltre a nascere quindi già in una provincia come la Galilea, quindi una provincia umile e povera, nasce in una piccola città, perché nasce a Nazareth, che è città decisamente piccola, possiamo dire, una città insignificante, non ha nessuna particolare importanza. E anche da dire un'altra cosa, questa scelta che la provvidenza ha voluto, che il Salvatore nascesse così nell'ombra, in una città così semplice, lontano appunto dalla grande capitale, è già carico di significati, cioè è già questa una spoliazione della regalità di nostro Signore, una spoliazione, un'offesa in un certo senso, e di fatto già qui incomincia a emergere quel tema misteriosissimo della vita nascosta di Gesù, ma soprattutto della sua umiltà inarrivabile. Noi non possiamo nemmeno immaginare che umiltà caratterizzasse appunto il figlio di Dio. Ma Maria, oltretutto, la madre, è moglie di un uomo che era di famiglia regale. Sapete tutti che sia Maria che Giuseppe erano di stirpe regale. Ma sia Maria che Giuseppe, pur essendo di stirpe regale, sono poveri, sono molto poveri. Giuseppe era addirittura dovuto ridursi a un'arte puramente manuale, faceva falegname, portava lavori presso le famiglie in grado di retribuirlo, ecco, svolgeva un ruolo davvero, davvero semplice, davvero umile. E Maria non era come Elisabetta, perché Elisabetta era donna la cui virtù risplendeva grazie al marito. Il marito di Elisabetta serviva al tempio, era un sacerdote molto influente, mentre Elisabetta è, mentre Maria è una povera, semplice ragazza, moglie di un uomo tanto, tanto umile, tanto povero, tanto sconosciuto. Ebbene, nonostante questa umiltà, Rohrbach fa notare la differenza fra il saluto che Maria riceve dall'angelo e il saluto appunto dato a Elisabetta. Entrato l'angelo da lei, Dio ti salvi, piena di grazie, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Ecco l'inizio della salutazione angelica. Si noti che questa è la vera prima, diciamo, cellula dell'Ave Maria, perché è il passo dell'Ave Maria che ha più diretto fondamento nel testo evangelico. Questo discorso è di uno stile molto più alto che non quello fatto a Zaccaria. Come più alto il contenuto, là a Zaccaria viene annunciata la nascita del precursore, invece a Maria viene annunciata la nascita del Salvatore, e lo stile è diverso. A Zaccaria l'angelo dice: non temere, Zaccaria, perché è stata esaudita la tua orazione. Ma la cosa che si annuncia a Maria non può essere domandata, tanta era l'altezza e l'eccellenza. Maria, umile, solitaria, piccola agli occhi propri, non aveva in mente che un angelo potesse salutarla, e soprattutto con parole così elevate. Ed ecco che allora, prova della grande umiltà di Maria, dice: le quali cose, avendo ella udito, si turbò alle sue parole, e andava pensando che sorta di salute fosse quello. E l'angelo disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia dinanzi a Dio. Ecco che concepirai e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e a lui darà il Signore, il Dio, la sede di Davide suo padre, e regnerà sopra la casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà fine. Ecco che la risposta dell'angelo rassicura totalmente Maria e le sue paure, diciamo, gli permette di trovare la forza di vincere la sua naturale, immensa umiltà. Non vi è, evidentemente, fa notare sempre Rohrbach, un annunzio più grande, più glorioso, che potesse essere fatto a una creatura umana. E l'annunziazione è già, in questo senso, un miracolo, perché appunto viene rivelato a colei che comunque è creatura, e quindi è un ente finito, ecco, viene rivelato che darà la vita al Salvatore, al Messia, da così tanto tempo promesso e da così tanto tempo atteso. Ecco che la differenza fra i due saluti è già molto significativa. Maria disse all'angelo: in quale modo avverrà questo, mentre io non conosco uomo? Ella era infatti fidanzata a Giuseppe, era sua sposa. E infatti non dice non conosco uomo o non conosco il mio uomo, il che sta a significare che è come se dicesse: ho fatto voto di non conoscerne, ho fatto voto di restare vergine, il mio sposo lo sa e ha accettato questo mio voto. Tutti i padri della Chiesa interpretano così la domanda di Maria. Io non conosco uomo. E il non conosco uomo, quindi sapete che i padri della Chiesa sono infallibili o prossimi all'infallibilità quando c'è una maggioranza morale nell'interpretazione, e qui abbiamo praticamente la unanimità matematica. Maria non sta dicendo: non posso avere un figlio perché non ho ancora conosciuto mio marito, ma sta dicendo: io, per quanto sposata, ho fatto voto di castità perpetua, voto di verginità, e quindi come potrò mai, avendo un voto innanzi a Dio così importante, generare un figlio? La difficoltà, se non fosse come hanno interpretato i padri della Chiesa, la difficoltà che Maria oppone all'angelo, perché in un certo senso gli dice: ma come può accadere, visto che io ho un voto inviolabile di verginità stipulato innanzi a Dio? La difficoltà contrapposta all'angelo non sarebbe stata una difficoltà, perché la cosa che le viene annunziata avrebbe potuto compiersi in modo del tutto naturale. Ma Emanuele doveva nascere da una vergine, così era stato anche profetato, e aveva ispirato Dio fin dall'infanzia a Maria di consacrare a Dio la sua verginità. Quindi Maria si è consacrata alla verginità perpetua, ha fatto voto di verginità perpetua, proprio in previsione, evidentemente, da parte di Dio, dell'incarnazione del Verbo. Al tempo stesso, affinché ella non fosse esposta ai sospetti ingiuriosi del mondo, questa verginità è confidata sotto il sacro velo del matrimonio alla custodia di uno sposo che a sua volta è vergine e si è, appunto, probabilmente consacrato a una vita di perfetto celibato quanto Maria. Ecco la ragione del dubbio di Maria. Infatti chiede: come può accadere, visto che io sono vincolata da un voto e anche il mio sposo è vincolato, ha accettato questo voto, l'ha fatto anche suo. Le si annunzia che sarà la madre di Dio, la madre del Salvatore, ma ella ha promesso a Dio di restare vergine e non vorrebbe divenire madre di Dio se deve cessare di essere vergine sua purissima. L'amore di Maria per la verginità tiene in sospeso il cielo e la terra, l'incarnazione del Verbo eterno e la redenzione degli uomini. Quindi siamo nel momento più intenso, più profondo, più drammatico anche in un certo senso, perché Maria, che è priva di qualsiasi vanagloria, superbia, orgoglio, è la umilissima, la perfettamente umile, la creatura più umile che mai sia sorta, sia nata, sia vissuta. Ebbene, Maria, nella sua umiltà assoluta, è così intimamente fedele al suo voto che, in un certo senso, per quanto l'annuncio sia grandioso, non pensa nemmeno per un istante all'idea che possa essere revocato il suo stesso voto, e quindi, dando per certo che il voto non può essere violato, domanda: come dunque sarà possibile che diventi madre una vergine? Ecco, qui noi ci fermiamo perché è scaduto il nostro tempo, e visto che abbiamo aperto così il nostro incontro, vorrei anche concludere allo stesso modo queste frasi che abbiamo appena commentato seguendo Rohrbacher, il padre della Chiesa. Sono, insisto nel sottolinearlo, tutto fuorché un mito, una reinterpretazione poetica, un'invenzione, sono frasi che sono state, tali quali noi le abbiamo appena lette, pronunciate in un momento preciso della nostra storia, frasi che a loro volta sono come un documento anche storico, per quanto il loro contenuto sia soprannaturale, sia mistico, sia profondamente religioso, in quanto frasi davvero sono state pronunciate, come davvero è accaduto nella storia l'incontro, l'irruzione verticale dell'angelo nella vita prima di Zaccaria e poi di Maria, e il suo annuncio a queste due grandi figure, appunto, dell'inizio dell'età cristiana. Noi ci fermiamo, siamo avanzati lentamente, ma era giusto fare le precisazioni che abbiamo fatto. L'appuntamento è alla prossima puntata, che da adesso in avanti, dall'Annunciazione in poi, è storia della Chiesa, in modo sempre più pieno, sempre più autentico, sempre più intenso, perché effettivamente si passa dall'annunciazione in poi, dalla Chiesa in figura, l'Antico Testamento, le vicende del popolo ebraico, il Tempio, l'attesa del Messia, si passa all'avvento del Messia, all'inizio della religione cristiana propriamente detta e soprattutto all'inizio più concreto e non più in figura della storia della Chiesa. Grazie per essere stati con noi, ringraziamo le suore francescane dell'Immacolata che curano la regia del programma e una santa domenica a tutti gli ascoltatori.